La nascita del Trust risale ai tempi delle crociate nell'Inghilterra medievale. I cavalieri, in partenza alla volta della Terra Santa, erano soliti lasciare i propri beni in custodia ad amici fidati che restavano in patria. To trust in inglese ha il significato di dare fiducia, quindi il trust è un istituto fiduciario. Il trust primario di cui qui si parla, è un neologismo creato all'interno dell'associazione politica denominata Articolo 36, espressione giuridicamente non convenzionale, nel senso che non è scritto da nessuna parte e che nessun giurista, avvocato, notaio o magistrato che sia, ne potrà confermare l'esistenza, ma i contenuti di ciò che vado ad esporre possono aiutare a comprendere come stiano realmente le cose. Anche questa spiegazione fa parte della teoria del cortocircuito e della delegittimazione, tipici delle azioni giuridico-legali promosse da articolo 36. Il percorso istituito da articolo 36 non prevede alcuna procedura giuridica tradizionalmente intesa, ovvero all'interno delle regole ordinarie degli attuali ordinamenti giuridici, escludendo anche possibili vie giuridicamente ibride, come per esempio legale rappresentanza o apolidia. A quanto ci risulta, non ci sono precedenti storici che possano essere a noi attribuiti come fonti di ispirazione o addirittura plagio. Le azioni giuridico-legali promosse da articolo 36 sono del tutto non convenzionali, benché giuridicamente legittime e soprattutto eticamente ineccepibili. Chi vuole verificare queste affermazioni può acquisire informazioni sul sito www.articolo36.org, leggendo il regolamento interno e ascoltando i contenuti audio sulla pagina d'ingresso del sito stesso. Chi segue i vari percorsi che si collocano nella cosiddetta autodeterminazione passa quasi sempre attraverso la costituzione di un trust, che a nostro avviso di fatto è un trust secondario. Come già detto, un trust primario esiste già, benché non ufficialmente riconosciuto, anzi direi del tutto invisibile agli attuali ordinamenti giuridici. Trust primario che gli stessi cosiddetti autodeterminati dimostrano di non conoscere, inconsapevoli delle ripercussioni e delle conseguenze che si nascondono dietro questa imperdonabile e pericolosissima ignoranza. Tecnicamente l'istituto giuridico del trust si compone di tre principali figure: disponente, amministratore e beneficiario. Riportandoci ai tempi dei cavalieri medievali, il disponente dell'accordo fiduciario era il proprietario dei beni, la sua dimora, i suoi averi, persino la moglie stessa. Beni dati in custodia ad un suo conoscente fidato. L'amministratore o trustee era chi riceveva la fiducia del cavaliere, spesso suo signore, per custodire i suoi beni. Il beneficiario era chi, in assenza del cavaliere, poteva godere dei suoi beni, in particolar modo casa e terreni. Amministratore e beneficiario a volte potevano anche essere rappresentati da uno stesso soggetto. Ai tempi attuali, il trust primario si istituisce mediante un contratto sociale conosciuto come atto di nascita. Se non si fosse già capito, atto è il termine compresso di contratto. I genitori, inconsapevolmente, cedono il proprio figlio all'ufficio Oggetti Smarriti, meglio conosciuto come ufficio anagrafe. I figli, essendo considerati alla pari di oggetti smarriti, non appartengono ai genitori biologici naturali. Infatti, nell'atto di nascita non sono neanche menzionati nel ruolo di madre e padre biologici naturali. A quel punto lo Stato si appropria del neonato e ne attribuisce un codice commerciale conosciuto come codice fiscale. Già la stessa denominazione è più che evocativa sulla funzione e sulla destinazione finale di questo codice alfanumerico. I genitori sono una sorta di semplici custodi, ma solo se trattano quella merce nel migliore dei modi, altrimenti lo Stato, ovvero il vero proprietario, se la riprende. Il trust primario è istituito sulla creazione del codice fiscale, il cui vero proprietario, come appena detto, è lo Stato. Alla nascita, il codice fiscale viene attribuito arbitrariamente all'entità vivente pregiuridica sovrastatale. Arbitrariamente, perché all'entità vivente non viene mai richiesto di esprimere esplicito consenso. Caratteristica principale, fondamentale del codice fiscale, è che non può essere annullato, anche volendo. Non sono previste procedure per poterlo fare. In pratica, il codice fiscale non può morire, si estingue con la vita del suo stesso assegnatario. Quindi, l'atto di nascita determina l'istituzione del trust primario applicato sulla creazione del codice fiscale. Il codice fiscale è l'oggetto del trust primario, il cui disponente, ovvero il soggetto che lo ha creato, è lo Stato. L'amministratore è il pubblico ufficiale. In questo caso si può parlare di plurimi amministratori, mentre il beneficiario è l'utilizzatore finale, ovvero l'inconsapevole neonata entità vivente. Quando l'entità vivente in età adulta immette patrimonialità, casa, conto corrente, auto, eccetera, nel codice fiscale che gli è stato attribuito, se il codice fiscale è dello Stato, ne consegue che il vero proprietario di quella patrimonialità è lo Stato stesso. Stando così le cose, l'entità vivente detiene quella patrimonialità solo in comodato d'uso, ma a titolo oneroso, mediante le plurime imposizioni fiscali. E se non si pagano le tasse, lo Stato si riprende le sue proprietà inserite all'interno del suo codice fiscale. Possiamo considerare il codice fiscale come un vero e proprio salvadanaio che lo Stato consegna all'ignara entità vivente e che l'entità vivente riempie di quella patrimonialità che essa stessa ha prodotto. L'ignaro trustee, ovvero l'amministratore del trust secondario che si è dichiarato autodeterminato, si è illuso di mettere in protezione all'interno del predetto trust secondario una patrimonialità che ha creduto di sua proprietà. Quella patrimonialità che ha creduto di mettere in protezione trasferendola in un trust secondario, in realtà non si è mai spostata dal trust primario. Trust primario, ovvero il cosiddetto codice fiscale. Quindi, una volta smontato o annullato il trust secondario, equivalente dell'illusoria protezione a cui l'autodeterminato trustee ha ignorantemente creduto, la patrimonialità si ritrova nel contenitore da dove non si è mai spostato, sempre nel solito salvadanaio barra codice fiscale. Quindi, la patrimonialità lì si trovava e lì è rimasta. E nel momento in cui lo Stato trova i suoi buoni motivi per riprendersi la patrimonialità presente all'interno del codice fiscale, ha tutti gli strumenti da mettere in atto per riappropriarsi di ciò che in realtà è sempre stato suo. Fine della storia e fine dell'illusione di tutti gli autodeterminati.